La rassegna stampa tra pochissimo, ma volevo intanto ringraziare Letizia Palmisano. Succedono nel bello della radio un po' delle dirette, anche questo. Che cosa è successo nel nostro fuori onda? Che ci ha scritto appunto, come potete fare voi, a diretta@popolarenetwork.it. Ci ha scritto Letizia Palmisano, che è l'autrice dell'articolo che stavamo leggendo prima da economiacircolare.com, che noi non conosciamo, e quindi la ringraziamo ancora di più per averci scritto. E così: oggi sono a Cesena per seguire l'Oscar italiano del cicloturismo, mentre mi preparo per un giro in bici collettivo che partirà alle 9.15, ascolto Radio Pop e sorrido sentendo citare il mio articolo su come celebrare la giornata mondiale della bicicletta. Tra poco in mattinata uscirà un articolo di approfondimento sulle ciclovie per il cicloturismo 2023. Interessante, perché no? Proprio magari per organizzarsi alle vacanze. Vedremo tra poco quanto le vacanze dai quotidiani sono care, bisogna trovare qualche soluzione alternativa, la bicicletta magari è una di queste. Buona giornata mondiale della bicicletta, grazie Letizia a te. Ci scrive anche Diego, che ci ricorda come viaggiare in bici col camper più piccolo del mondo, 160 km di viaggio costruito con 500 sterline, una di quelle magiche avventure un po' che fanno sorridere, da non tutti sanno che, perché no, si può fare anche questo. Insomma, di idee ne avete tanti, se avete voglia scriveteci le vostre idee per questa giornata mondiale della bicicletta, diretta@popolarenetwork.it, oppure a 331-621-4013.
Aven, due, tre, il titolo è...
Allora, le prime pagine, vi abbiamo più o meno detto, si concentrano sullo scontro tra l'Italia e l'Unione Europea sui poteri o la limitazione dei poteri di controllo della Corte dei Conti per il PNRR. Non piace a Bruxelles, tra poco ve lo leggo, ma volevo partire da qualcos'altro. E sabato leggiamo molto, quindi tanto vale partire con qualcosa di approfondimento. La copertina e la prima pagina del Domani, Giulia Merlo, viva l'Italia fondata sui precari, la lezione di Mattarella a Meloni. Il capo dello Stato parla dei lavoratori all'estero, deve essere una libera scelta, non una fuga obbligata, un monito che segue quello di Banca Italia per il salario minimo, il governo però è contrario. Si tratta di passare dalla fuga dei cervelli alla circolazione dei talenti, questa è la frase testuale all'interno del discorso del Presidente della Repubblica. Due messaggi in uno: da un lato il riferimento al valore fondamentale della libera circolazione dei saperi, soprattutto in Unione Europea, sempre più in crisi di identità; dall'altro la grande questione del lavoro, soprattutto giovanile, un tema sempre meno sulla bocca della maggioranza di governo, ma anche dell'opposizione. Secondo gli ultimi dati del rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes, il flusso verso l'estero è in continuo aumento. Dal 2006 al 2022, 16 anni, è passato da 3,1 milioni di persone, di italiani, a oltre 5,8 milioni. Si tratta soprattutto di giovani, il 36,3%, cioè 1,2 milioni persone iscritti all'AIRE, l'AIRE, l'Associazione degli Italiani Residenti all'Estero, costituito da minori o da persone tra i 18 e i 34 anni. È in corso però anche una diaspora silenziosa di pensionati. Dal 2019 al 2021, in due soli anni, l'incremento delle pensioni pagate all'estero è stato del 45%. Un dato interessantissimo, se ci pensate, Giulia Merlo ce lo offre a pagina, appunto, prima pagina del Domani: il numero di italiani all'estero, cioè 5,8 milioni, supera quello degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, 5,2 milioni, cioè il nostro saldo migratorio è negativo. Abbastanza importante, no? Notevole, l'avreste mai detto? Magari alcuni di voi sì, io forse no. Il tema è rimosso dal dibattito pubblico, eppure un impulso al governo per intervenire sul mercato del lavoro è arrivato sia dal Consiglio dell'Unione Europea, che ha approvato una direttiva con cui stabilisce le nuove regole sul salario minimo per i lavoratori, sia dalla Banca d'Italia, il giorno prima della parata ai Fori. Presentando le annuali considerazioni finali della Banca Centrale, il governatore Ignazio Visco, all'ultimo suo discorso, a fine mandato, cioè l'ultimo suo discorso sul bilancio, ha indicato proprio nell'introduzione di un salario minimo definito una risposta a non trascurabili esigenze di giustizia sociale. Visco ha ricordato che il 20% dei giovani italiani si trova ancora in condizioni di impiego a tempo determinato dopo 5 anni di lavoro e senza stipendio o un contratto adeguato a sostenere il costo della vita. L'emigrazione all'estero diventa una tentazione quando non una necessità. Secondo l'INPS sono 4 milioni e mezzo le lavoratrici e i lavoratori che guadagnano sotto i 1000 euro lordi al mese. A loro pensava ieri mattina Mattarella nel primo 2 giugno celebrato insieme al governo Meloni. Questa è la proposta, il taglio che ci offre il Domani. Sul lavoro noi andiamo a vedere anche a pagina 5, no 6 della Stampa, più lavoro meno soldi. Sale il tasso di occupazione ma i nuovi posti sono per le categorie sottopagate. Sulle famiglie più povere la corsa dei prezzi pesa il doppio. Il boom dell'occupazione, rilevato dall'Istat, nasconde una triste amara verità, scrive Giulio Balestreri. Il lavoro cresce perché costa poco ed è sottopagato. Peggio, la domanda di lavoratori da parte delle imprese è rivolta quasi esclusivamente verso personale non qualificato. La ricerca di impieghi per profili più strutturali è di fatto ancillare, abbastanza per capire come mai la crescita del PIL passi quasi inosservata tra i lavoratori. In Italia c'è un problema di ridistribuzione della ricchezza, ha detto l'economista Tito Boeri in un'intervista sempre alla Stampa, adesso lo conferma Banca Italia nella sua relazione annuale. Lo ha messo nero su bianco, negli ultimi 3 anni sono aumentati i lavoratori, ma non i redditi, che invece sono scesi. Ed è questa l'unica motivazione per cui nel 2022 il reddito nominale disponibile delle famiglie è aumentato sì del 6,2% a prezzi correnti, ma per effetto dell'inflazione il potere d'acquisto delle famiglie è calato di un altro 1,2%. Quindi gli incrementi dei redditi registrati in alcuni sono gli incrementi registrati, diciamo, in media nazionale, quindi dagli aumenti di diverse categorie che hanno chiuso i loro contratti nazionali, i loro rinnovi, è azzerato dall'inflazione. Nonostante il calo del reddito disponibile reale, la spesa delle famiglie intanto è cresciuta del 4,6%. Perché? Perché costa tutto di più, si spende di più, ma magari anche perché bisogna comunque fare dei piccoli investimenti. Ai risparmi accumulati durante la pandemia, dove hanno preso questi soldi? Dai risparmi. L'inflazione ha penalizzato poi di più le famiglie più povere, il loro carrello della spesa è rincarato del 18%, mentre quello dei più ricchi solo del 10%. Nella pagina specchiata, la 7 della Stampa, Francesco Spini a Torino ci dà un resoconto del Festival Internazionale dell'Economia che è in corso. Di quale incontro? L'incontro col commissario Schmidt, Nicolas Schmidt, il commissario all'Unione Europea, che viene in qualche modo, diciamo, intervistato all'interno del dibattito. L'evoluzione dei salari, dice, deve essere collegata a quella dei prezzi. È il commissario per il lavoro e i diritti sociali, è un lussemburghese socialdemocratico e dice così: non siamo in una spirale prezzi-salari, non c'è nessun motivo per tenere gli stipendi bloccati, anzi, pur in modo ragionevole, devono tenere il passo col costo della vita. Nei paesi in cui è stato introdotto il salario minimo ha avuto effetti positivi, ma è una scelta ovviamente che spetta ai singoli governi. E poi ancora la settimana corta di 4 giorni spetta alle parti sociali decidere, ma mi sembra un'ottima idea. I lavoratori non possono essere le vittime dei rincari, c'è un circolo vizioso che incide poi anche sulla crisi demografica europea. Insomma, se vi interessa sentire, sono parole per carità, però il commissario europeo al lavoro sembra avere le idee abbastanza chiare su alcuni punti, chiamiamoli così, non so come definirli, progressisti a favore del mondo del lavoro, di particolare attenzione, sì, qualcosa del genere. Andiamo anche su Repubblica, perché su Repubblica volevo raccontarvi questa storia che è a pagina 18, ma è abbastanza indicativa. Oggi tutti i giornali raccontano fondamentalmente due conseguenze o tre della celebrazione ieri della festa del 2 giugno, la festa Repubblica, la Costituzione ci guida, una delle frasi più importanti, insomma, del discorso di Mattarella, il vero senso della patria, ad esempio, è l'editoriale che Daniela Padoan scrive su La Stampa. Altri hanno voluto puntare il dito, soprattutto nei giornali della destra, nel conflitto che sembra emergere tra Lega e Giorgia Meloni, tutto un leggere in controluce le dichiarazioni anche ieri, le varie dichiarazioni dei diversi leader degli schieramenti politici. Un altro tema è quello della guerra, lo vedremo tra poco, trattato dal Manifesto e il Fatto Quotidiano, cioè che ieri la festa è stata una celebrazione della guerra, secondo questi due quotidiani, ma c'è un fatto che nessuno ha messo in relazione col discorso di Mattarella ed è questo. Scrivono Marco Carta e Gabriella Cerami a pagina 18 di Repubblica. Maxi rogo nel cantiere del Superbonus, tre boati, poi l'inferno, un morto e 16 feriti. I residenti, fiamme partite dal materiale per il cappotto termico. Esplosioni come bombe tra i palazzi, il fumo nero che avvolge tutto e la corsa disperata tra le scale. Sembrava una guerra all'inferno, 16 feriti, 3 persone gravemente ustionate, un bambino di 2 anni intossicato, un uomo di 80 anni che ha perso la vita, Antonio D'Amato. I pompieri lo hanno trovato sulle scale al 6° piano, ricoperto di fuliggine e morto intossicato dal monossido di carbonio. Con sé non aveva documenti, è stato identificato dopo ore. L'uomo originario di Velletri non viveva lì. L'incendio dei Colli Aniene, periferia est di Roma, è esploso intorno all'1:30 di ieri pomeriggio all'interno di un palazzo di 7 piani dove erano in corso i lavori di efficientamento energetico. Hanno lasciato tutto il materiale, tutta la spazzatura a cielo aperto sotto le case. Da lì sono partite le fiamme, denuncia uno dei residenti. Quindi non si sa se è andata così, ma dice uno dei residenti. La ditta Ombricoi punta il dito contro i condomini, il cantiere non ha nessuna colpa di quello che è successo, l'esplosione dovrebbe essere stata al 2° piano, ci sarebbe stata quindi un'esplosione in un appartamento. Insomma, per capirci, c'è un palazzo, c'erano i lavori di isolamento termico quasi finiti, c'è i condomini che dicono che le fiamme sono partite dal materiale per l'isolamento termico, quindi dal lavoro, diciamo la fine lavori, mentre secondo l'impresa le fiamme sono partite da un appartamento e per quello anche i boati. È una fotografia abbastanza impietosa di un incidente, per carità, a pochi chilometri di distanza dalla parata, però era, forse chi lo sa, magari è un guardare appunto cosa succede tra cantieri, periferie e vita reale di un condominio, in questo caso con un disastro come un incendio. Fondata sulla pace, allora Repubblica fondata sul lavoro, sicuramente, questo è, dice la nostra Costituzione, abbiamo visto diversi temi del lavoro, ne vediamo ancora uno su Il Manifesto che ci racconta di fatto due vertenze. Fiom CGIL Stellantis, confronto difficile, dialogo conflitto. Una delegazione di 100 lavoratrici e lavoratori della Fiom provenienti dagli stabilimenti italiani, cioè da Torino, è arrivata ieri al quartier generale di Stellantis, cioè della Fiat, a Parigi, Poissy, dopo un viaggio a bordo di un autobus a 2 piani. Il tragitto iniziato a Torino, concluso alle 8 del mattino, mentre in Italia si celebrava la Repubblica fondata sul lavoro, è stato considerato dal sindacato come la prima tappa di un sentiero della dignità. La Fiom ha incontrato i manager della multinazionale e hanno chiesto di aprire un confronto sulle prospettive dei lavoratori del gruppo e della filiera della componentistica. La delegazione è stata accolta in Francia da un rappresentante della CGT, che è un po' l'omologa della CGIL. Siamo dovuti venire in Francia perché con l'azienda in Italia non c'è confronto, perché dicono che decidono tutto oltre Alpe, oltre Oceano. Ha detto Michele De Palma, che è il segretario generale della Fiom CGIL. Anche il governo italiano, che tanto parla di interessi nazionali, non può guardare da un'altra parte andando a inaugurare stabilimenti in Francia, ma deve partecipare a un negoziato in Italia mettendo sul piatto le risorse per l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro. E poi gli operai della Fimer, a pagina sempre 4 del Manifesto, scrive Riccardo Chiari. la fabbrica occupata, festa della Repubblica nella loro fabbrica, occupata dalla sera precedente con un'organizzazione interna che prevede turni di 6 ore a rotazione perché nessuno deve entrare a portar via il materiale dallo stabilimento. È surreale quello che sta accadendo alla FIMER di Terranuova Bracciolini a Valdarno Aretino, quarta produttrice al mondo di inverter fotovoltaici, quindi stiamo parlando di materiale in teoria di grande necessità, utilità e anche di grande richiesta, tenuta in ostaggio questa azienda dalla proprietà, la famiglia Brianzola Carzaniga, che l'ha portata sull'orlo del fallimento per motivi finanziari. Dopo 2 anni di sofferenze, cassa integrazione per i 280 addetti diretti e un altro centinaio nell'indotto, con un concordato preventivo in scadenza, all'inizio maggio era arrivata la svolta. La svolta cos'è? Il gruppo McLaren Applied Technology, la McLaren insomma, quella che conosciamo ad esempio per la Formula 1, aveva fatto una proposta di acquisto, quindi tutti contenti che forse si risolveva, ma poi è arrivato la doccia fredda. 2 giorni fa in tribunale i legali della FIMER hanno annunciato di avere depositato la rinuncia al concordato preventivo, facendo così saltare l'accordo con la McLaren. Ci troviamo di fronte a un atto irresponsabile e immorale, ha commentato il manager della McLaren che era lì per firmare l'acquisizione. Insomma, gli operai adesso hanno occupato la fabbrica, vorrebbero un nuovo padrone, vorrebbero continuare a lavorare, la famiglia invece proprietaria probabilmente vuole semplicemente chiudere, non si capisce perché, se è una questione di trattativo o altro. Intanto la fabbrica occupata, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Qui sempre a Valdarno, noi forse questa parte la possiamo chiudere con l'articolo di Avvenire, sì, cambiamo programma. Andremo dopo alla pace e alla guerra, passiamo invece ad Avvenire, vacanze vietate. Ci sono 2 articoli che volevo segnalarvi. Vacanze vietate, l'impennata dei prezzi minaccia di rendere proibitive le ferie per le famiglie a basso reddito, è l'apertura, proprio il titolo d'apertura. L'articolo poi lo troviamo all'interno a pagina 6, vacanze proibitive per le famiglie. La combinazione tra l'impennata dell'inflazione e la domanda turistica in forte crescita ha fatto lievitare i prezzi. Per una settimana al mare in 4, 2 adulti, 2 bambini, si stima una spesa di più di 5.000 euro. Per i voli gli aumenti sfiorano il 50%, con un aumento stimato di 835 euro rispetto all'estate 2022 e più di 1.500 rispetto a 2 anni fa. Questi i calcoli effettuati da Federconsumatori per una vacanza all inclusive, cioè trasporto, andata e ritorno, costi di albergo, stabilimento balneare, lettino, insomma come se fosse un tutto compreso da vacanza italiana per una famiglia di 4 persone, appunto si è arrivati questi calcoli di Federconsumatori a 5.600 euro. Oltre la metà degli italiani non ha ancora prenotato, le ristrettezze dei bilanci familiari impongono soggiorni più brevi, soluzioni meno onerose. Per ridurre l'impatto del caro prezzi crescono le formule di stabilimenti di mezza giornata. Questo sarebbe un bel microfono aperto per i prossimi giorni, provare a capire con voi se davvero è così. E poi il secondo tema è quello della casa, allarme casa a Roma, 24.000 senza dimora, non ci sono solo gli studenti che non riescono a trovare un alloggio a buon prezzo o le famiglie una casa popolare, c'è chi la casa proprio non ce l'ha perché vive già per strada, chi non riesce a ottenere nemmeno la residenza, vera o fittizia, come prevede la legge. A Roma senza dimora sono 24.000, in gran parte senza residenza, immigrati e italiani, ciò impedisce di ottenere il permesso di soggiorno, cioè se non hai la residenza non hai nulla, non hai praticamente possibilità di averne accesso a nessun tipo di servizio sociale, quindi figuriamoci la casa. Di solito prendono la loro residenza nelle sedi delle onlus o nelle sedi dei comuni, nelle sedi dei municipi, certo qualcuno se ne deve occupare. E poi ancora, il business degli affitti brevi cresce e si allarga tra agenzie e corsi che promettono soldi facili. Silvia Serafini racconta il fenomeno della galassia di attività che ruota attorno al servizio degli affitti brevi, e Firenze dice stop alle locazioni per pochi giorni in centro, deluso dalla proposta di legge della Santanchè, che dice Dario Nardella a loro non serve nulla, loro vogliono Firenze vorrebbe fare come Venezia, a cui è stata data dal governo l'autorizzazione di decidere delle limitazioni agli affitti, e ci vuole una legge per farlo perché non è materia del comune. Firenze però decide di rompere le righe e sulla falsariga del provvedimento di Venezia adotterà un divieto non retroattivo di utilizzare immobili con destinazione residenziale per affitti turistici di brevi, cioè due notti, in tutta l'area UNESCO del centro storico. Le reazioni sono diverse. Federalberghi diciamo è quasi contenta perché vede più possibilità di utilizzo degli alberghi in città, mentre invece Confedilizia è durissima. Dice al sindaco: la delibera non è solo palesemente incostituzionale, è addirittura eversiva. Quindi il sindaco di Firenze è un eversore perché ha messo il limite all'affitto breve all'interno dello spazio centrale della città di Firenze, quello protetto dall'UNESCO. Allora, intanto grazie che ci state scrivendo sulla bicicletta, lo ripeto ancora una volta, oggi giornata mondiale della bicicletta, poi ce ne occuperemo in Itaca con qualche intervista, qualche spunto e perché no anche con le vostre riflessioni e proposte a diretta @popolarenetwork.it o al 331 6214013, solo qualche messaggio così appunto per ricordare la giornata mondiale della bicicletta. E arriviamo a Fondata sulla guerra. Lo dicevamo, il Manifesto apre con Avanti Marci, il Fatto Quotidiano apre con Festa della Repubblica ma è quella ucraina, tutti celebrano l'escalation delle armi. Vediamo cosa vuole dire i due quotidiani. Il Manifesto ci racconta due cose: una, un'intervista con padre Alex Zanotelli, il missionario comboniano che ha fatto del pacifismo la sua, una delle sue, perché anche l'acqua, insomma tanti temi sociali. Invece di ripudiare, siamo in guerra da tutte le parti. Cosa ha a che fare la parata militare con la festa della Repubblica nata dalla Costituzione e del suo articolo 11? Siamo sull'orlo di due abissi, l'inverno nucleare, basta un incidente ci siamo, l'estate incandescente per la crisi climatica. Serve un unico forte movimento per la pace e l'ambiente, così Alex Zanotelli fotografa l'attuale momento storico. E poi Costantino Cossu da Cagliari ci racconta questo: no basi, no guerra, no NATO, così sugli striscioni alla testa del corteo pacifista antimilitarista. Ieri pomeriggio ha attraversato le vie di Cagliari, manifestazione organizzata da AFORAS, il collettivo che da decenni si batte per la chiusura dei poligoni militari in Sardegna. Hanno aderito almeno una ventina di associazioni, le ARCI, Europe for Peace, la Tavola Sarda per la Pace, i Social Forum, insomma l'Unione Sindacale di base, un po' sempre quelli classici di queste mobilitazioni. Si sono ritrovate alle 17 nel piazzale del porto della Marina Piccola, poi hanno preso parola e poi hanno fatto una manifestazione. Non solo poligoni, l'isola è obbligata a ospitare il 60% delle aree militari chiuse in Italia. Sì, la Sardegna è il poligono italiano e anche sostanzialmente della NATO quando decide di esercitarsi, di tirare o di fare le esercitazioni militari. Più importanti italiane sono sempre passate di lì. E invece per il Fatto Quotidiano, pagina 2, pure la festa della Repubblica diventa il festival della guerra, tutti celebrano l'invio di armi. Wanda Marra dice che tra selfie, applausi e commenti di convinto stupore, chi l'avrebbe mai detto, del fatto che Giorgia Meloni arrivasse a diventare Presidente del Consiglio, insomma è passato un po' di tempo, dovremmo esserci abituati, è un'occasione per esibire concordia e unità con il Quirinale, o l'omaggio alle forze armate, e poi il racconto del discorso di Mattarella e dei discorsi sul palco. Lorenzo Giarelli invece intervista Domenico Gallo, giurista, che dice così: è la narrazione del mito della guerra, come già successo per il 25 aprile, anche il 2 giugno diventa occasione per accostare le feste nazionali italiane e l'orgoglio per la nostra democrazia alla necessità di inviare armi all'Ucraina. Come a dire, è ipocrita festeggiare se poi non si sostiene militarmente la libertà di Kiev. Non a caso ieri sia il Presidente della Repubblica sia la Premier hanno richiamato il dovere di arrivare a una pace giusta. Domenico Gallo, giurista, magistrato, già senatore per Rifondazione Comunista, protesta: non mi piace questa retorica, il nostro paese la guerra la ripudia. E poi vabbè, insomma tantissime ragionamenti, un'intervista lunga, pagina 3, Il Fatto Quotidiano. Il Fatto ci segnala una cosa che vorrei anch'io sottolineare: Bolzano ha riscritto il testo per il palco. Cosa è successo? Vediamo. E pensare che gli avevano chiesto di salire sul palco del 2 giugno proprio perché è appassionato di politica, ma la festa della Repubblica Bolzano si è trasformata in un'occasione di censura per un sedicenne già vincitore del concorso di educazione politica in Alto Adige, bandito dalla provincia autonoma e chiamato per questo tra gli oratori della cerimonia di ieri in piazza Walter per il 2 giugno. Avrebbe voluto parlare di democrazia, ma mal gliene incolse. Il suo discorso, in cui denunciava il pericolo del neofascismo, il divario crescente tra ricchi e poveri, la distruzione dell'ambiente, è stato riscritto di sana pianta, a sua insaputa, dalla ripartizione pedagogica, che cos'è? È l'organismo che rappresenta le scuole tedesche nella provincia, che è intervenuto con mano pesante, ha salvato solo poche righe di tutto il suo discorso, depennato e rifatto. I rischi della democrazia al massimo diventano le fake news. Così il testo, che è passato al vaglio del commissario del governo, era stato poi rispedito al ragazzo che avrebbe dovuto pronunciarlo, ma lui si rifiuta, mi sono rifiutato, dice, non c'era praticamente più nulla di mio, di ciò che ritenevo importante dire in un giorno importante. Pazienza, mi dicono che si tratta di un equivoco, speriamo. No, non si tratta di un equivoco, si chiama censura, è un'altra cosa, perché se chiedi a uno di intervenire, poi come dire, chiedergli gentilmente di correggere il suo testo, ma difficilmente glielo puoi cambiare tu come lo desideri, soprattutto se sei l'autorità che l'ha invitato. Vabbè, cose abbastanza incredibili e assurde, ma succedono. E andiamo finalmente alle aperture vere dei quotidiani, non quello che vi ho letto io, cioè PNRR a fondo dell'UE, i controlli servono, scontro con il governo. L'Italia rischia di diventare come l'Ungheria, scrive Claudio Tito a pagina 3 di Repubblica, come l'Ungheria e la Polonia, rischia di diventare una osservata speciale sullo Stato di diritto, perché il provvedimento sulla Corte dei Conti sta provocando un certo allarme a Bruxelles. Come già specificato nell'ultima relazione presentata a questo proposito 2 mesi fa dal commissario alla giustizia Reinders, gli interventi che in qualche modo limitano l'azione della magistratura provocano reazioni da parte della Commissione. Le parole pronunciate ieri dal principale portavoce della Commissione europea infatti stanno aprendo una voragine di interrogativi che si concentrano sull'affidabilità del governo italiano. Anche il voto giovedì scorso sulla futura presidenza di turno dell'UE da parte dell'Ungheria ha mostrato che il partito del Presidente del Consiglio si schiera sistematicamente in difesa dei sovranisti e in particolare di Viktor Orban. Modificare i poteri della magistratura allora richiama esattamente l'operato di esecutivi nazionalisti e in parte anti-europeisti come quello di Budapest e di Varsavia. La frase detta dal, ve la leggo testuale perché forse è interessante, il portavoce della Commissione europea ha detto questo, 2 punti, aperte virgolette. Noi monitoreremo con grande attenzione cosa prevede la bozza di legge al riguardo della Corte dei Conti. L'Italia non abbia in campo, questo non vuole dire che l'Italia non abbia in campo un sistema solido, ma ogni misura che limita l'azione indipendente della magistratura è automaticamente messa sotto la lente di ingrandimento delle istituzioni comunitarie. Uno stacco e torniamo tra pochissimo, magari con un brano intanto e anche con gli approfondimenti del giorno.
My darling, what shall we do? Right. soldiers and black hounds walking their rounds, tombstones where flowers should be.
Sono i Protasov, il brano si chiama I Wonder. Noi possiamo intanto ringraziarvi perché i vostri messaggi sono davvero interessanti sulla giornata mondiale della bicicletta che ricordiamo è oggi 3 giugno. Ne leggiamo già alcuni, perché no? Antonio ci scrive: percorro circa 15.000 km all'anno in bici, l'altro giorno per una mia imprudenza ho sfiorato la morte, un camion autobotte mi è passato a pochi centimetri, 60-70 km all'ora. Le strade andrebbero adeguate alla nuova situazione allargandole e prevedendo una sede specifica per le biciclette. Wake up in the morning. Vanda va in bicicletta al lavoro, insegna in una scuola media, un mezzo fantastico per il senso di libertà che mi dà e un esempio per i miei alunni. Buona giornata. E poi un suggerimento non male, adesso vediamo se la redazione riusciamo a inventarci qualcosa, perché no? La redazione dice: buongiorno, scusate, l'ascoltatore o ascoltatrice dice: perché Radio Popolare non legge il testo del ragazzo censurato a Bolzano? Non è una brutta idea, bisogna trovarlo, il ragazzo censurato, bisogna cercarlo, ma adesso lo magari ci attiviamo. Bella idea. Noi torniamo alla lettura dei quotidiani. Non si può evitare, perché è dappertutto il delitto di Giulia, il femminicidio. Noi lo prendiamo dal Corriere della Sera, Cesare Giuzzi, pagina 10, insieme a lui ci ha lavorato sicuramente, no, praticamente solo Cesare Giuzzi, sono due pagine intere firmate dal cronista, soprattutto di Nera, uno dei principali cronisti di Nera del Corriere. Io intanto sto cercando in tutti i modi di far partire il mio sottofondo, ma non vuole partire. Adesso ci riuscirò. Eccolo qua, scusate. L'ho uccisa perché ero sotto stress, così avrebbe detto nell'interrogatorio Alessandro Impagnatiello. La Jeep, né crudeltà né premeditazione. Milano, prima del delitto, cercò in rete e informazioni per bruciare il corpo, adesso facciamo prima, ve lo dico io. Per ora per me avrebbe senso solo il suicidio, un'altra delle frasi che avrebbe detto lui. Poi la ricostruzione delle ultime ore, l'incontro con l'altra donna, poi il messaggio alle 18.39, ora torno, fatti trovare. Secondo il Jeep, intanto resta in carcere il carnefice di Giulia e del bimbo. Il Jeep lo ritiene capace di uccidere ancora e di uccidere anche l'amante, però non viene confermata la premeditazione. Poi c'è la madre di lui, dell'assassino, che dice: quella sera dissi a Giulia di dormire a casa mia, Alessandro è un mostro, le lacrime della madre in TV, non andrò a trovarlo, non lo perdonerò. Andiamo invece a vedere un po' di approfondimenti dai quotidiani. Ce ne sono due che riguardano il voto, ve li metto insieme, poi invece andiamo davvero ad affaccendarci in altre storie. Il voto vediamo su Il Fatto Quotidiano. doppia pagina, il portafoglio vota, ecco i dati delle politiche, i redditi 2022, i risultati nelle grandi città, non c'è nulla di nuovo rispetto a quello che immaginavamo, sapevamo già, dalle analisi al flusso dei voti, prevalentemente, non so, sicuramente noi abbiamo sempre utilizzato l'Istituto Cattaneo, ma ecco qua cosa scrive Franco Mostacci. Nei 10 quartieri dove vivono i contribuenti con maggiore reddito, 5 a Milano, 3 a Roma, 2 a Torino, il partito più votato è Azione Italia Viva, 27%. Poco sotto seguono il PD, 23%, e Fratelli d'Italia, 22%, il Movimento 5 Stelle raccoglie il 4%. Nei 10 quartieri dove il reddito dei contribuenti è più basso in Italia, 6 a Napoli, 4 a Palermo, il Movimento 5 Stelle raccoglie oltre il 50% dei voti. Fratelli d'Italia e PD non vanno oltre il 10. In tutte le grandi città gli elettori delle zone a minor reddito prediligono il Movimento 5 Stelle. Non vi leggo molto di più, anche se è lunghissimo, perché sono una sfilza di numeri infiniti e francamente non ci dicono nulla di particolarmente nuovo, più o meno è quello che le analisi hanno sempre raccontato. Ci dice invece qualcosa di nuovo questa analisi fatta sull'astensionismo. Molto interessante, è un Antonio Noto su Repubblica, ha fatto un sondaggio, sono sempre molto difficili i sondaggi sull'astensionismo, vediamo che cosa ha trovato. Una resa e non una protesta, così il 54% di coloro che hanno deciso di non votare alle recenti elezioni comunali definisce la propria scelta, il 47% si dichiara demotivato in quanto non ha fiducia nella classe politica locale. Un altro fattore che caratterizza il profilo di chi non è andato a votare nei due recenti turni elettorali è che tra questi prevale la classe produttiva del paese, uno su due è un percettore o generatore di reddito. Il 58% sono donne e per la metà hanno tra i 35 e i 54 anni. Tra loro c'è uno zoccolo duro, cioè un terzo, che dichiara di non votare mai. Il 60% invece decide di volta in volta in base alla presenza di una proposta convincente. Nel complesso, quindi, gli astenuti sono divisi in due cluster. Un quarto è costituito da ortodossi, cioè disillusi sull'utilità del voto, al contempo però ci sono quelli definibili fluidi. Beh, in realtà 27% è un terzo, più di un quarto. Vabbè, secondo lui, diciamo, tra un terzo e un quarto che sono lo zoccolo duro e le altre che sono fluidi. Valutano in ogni occasione elettorale quale comportamento assumere. Sono coloro che devono essere corteggiati e che influiscono sull'esito del risultato finale. Qual è stato il comportamento degli astenuti alle recenti amministrative in occasione delle elezioni politiche? Se si confrontano le due elezioni, si nota che il 43% non si era recato alle urne lo scorso 25 settembre. Il 16% aveva votato 5 Stelle, il 13% aveva votato PD. E da questi dati è chiaro come la recente astensione abbia colpito più i partiti di opposizione che di maggioranza, perché il 6% di astensione ha colpito Fratelli d'Italia e il 9% Lega e Forza Italia. Di Forza Italia, con la Marta Fascina o Fascina che si sta prendendo il simbolo e la leadership del partito, non vi leggo più che altro perché non abbiamo trovato delle storie scritte in maniera interessante. Andiamo a tre grandi approfondimenti del giorno. Il primo sicuramente è questo, firmato da Abbas Azimi, Sara Creta e Youssef Hassan Olgado, fatto tra Parigi, Roma e Belen, è l'inchiesta sulla strage di Cutro di domani su Deutsche Zeitung, Le Monde, El País, Sky News e Lighthouse Reports. Documenti inediti mostrano la responsabilità delle tre autorità coinvolte, Frontex per prima, che due ore prima di avvistare la barca era al corrente dei forti venti e del cattivo tempo che si stava profilando sulla zona, e poi la Guardia di Finanza Italiana e la Guardia Costiera Italiana. La Procura di Crotone sta indagando sulle falle nella catena di comando, ci sono i primi indagati tra le fiamme gialle nei giorni scorsi. Ecco qua, fin quando non ha perso conoscenza, Omid, un ragazzo afghano di 20 anni, ha ricordi nitidi di quel che è successo nelle prime ore del 26 febbraio. Erano le 3 del mattino quando i trafficanti ci avevano detto di raccogliere le nostre cose e di preparare gli zaini, perché eravamo arrivati. Qualche minuto dopo il fianco sinistro della barca ha urtato una roccia o qualcosa di simile. In poco tempo l'acqua mi è arrivata ai piedi e poi all'ombelico ho detto ai miei genitori di salire sul tetto dell'imbarcazione il prima possibile per essere al sicuro. La pancia della barca si è riempita d'acqua in un attimo. Omid è uno di quelli che erano a bordo della Summer Love, la barca naufragata a pochi metri dalle coste di Steccato di Cutro. Quella notte sono morte 94 persone, tra quelle anche i suoi due genitori e con loro 35 minori. A mesi di distanza la procura di Crotone ha aperto. Cosa ha fatto questa inchiesta? Sono due pagine, illeggibile tutta in una rassegna stampa radiofonica, ricostruisce documenti alla mano, pezzo per pezzo, le segnalazioni della Eagle One, il veicolo di sorveglianza di Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. Riesce a trovare il documento inedito dove Frontex aveva già detto alla sua sede operativa di controllo, che è Varsavia, la difficoltà di pianificare il proprio volo per i forti venti nella zona, e poi via via le segnalazioni, la mancata risposta italiana, la presa in carico della Guardia di Finanza, l'uscita dei mezzi e il loro rientro perché non riuscivano per troppo mare a completare il salvataggio, il coinvolgimento tardivo della capitaneria di porto e così via, fino alla tragedia a pochi metri dalla costa. L'altra segnalazione che volevo farvi è dalla Stampa, allarme UE per la rete nera, un articolo di due pagine di Andrea Palladino, Ombre Nere, è un'inchiesta che ha puntate. Questa si dedica a chi? Base in Francia e solidi rapporti con la Grecia, la Spagna, la Germania e l'Inghilterra. I militanti della Reconquista hanno i loro legami più stretti però con l'Italia. È la seconda puntata, dicevamo, dell'inchiesta Ombre Nere. Francia e non solo. A metà maggio i vertici del Ministero dell'Interno francese erano decisamente preoccupati. Nel centro convegno del Pavillon Wagram, nel cuore di Parigi, migliaia di esponenti della destra radicale europea si erano dati appuntamento per commemorare l'anniversario della morte di Dominique Venner, il vate dell'area identitaria. La convocazione era partita mesi fa dall'Institut Iliad, l'associazione nata nel 2013 come spin-off del Grece, il gruppo di ricerca costituito alla fine degli anni 60, motore ideologico della nuova destra. L'allarme è stato lanciato dal capo della polizia di Parigi, Laurent Nunez, in una nota diffusa il 19 maggio, che parlava di rischi seri, che vi sia un incitamento all'odio e alla discriminazione, e così via, insomma. Nella nota ufficiale vengono ricordati i tratti meno nobili di Venner, il suo arresto per l'appartenenza all'OAS, l'organizzazione eversiva della destra francese attiva negli anni 60, che colpiva tutti i membri della decolonizzazione e della resistenza algerina, non solo, fino alla sua morte per suicidio a Notre Dame e al testamento lasciato ai suoi seguaci. Mi do la morte per svegliare le coscienze assopite, insorgo contro il crimine della sostituzione della popolazione. È l'ossessione per la sostituzione etnica, l'armamentario ideologico utilizzato dalla destra in tutta Europa, parole quelle del testamento di Venner, seguita alla lettera del movimento identitario che vede nell'Istituto Iliade un punto di riferimento. Mobilitatevi e svegliatevi europei, lo slogan del think tank parigino, contro chi? Il solito cielo dell'odio, i migranti, gli stranieri, le diversità sessuali, le culture non europee. La decisione del governo francese non si è fatta attendere, l'evento è stato vietato. Troppo alto il rischio di diffusione di radicalizzazioni nel nome della xenofobia. E qui poi Andrea Palladino ci racconta tutto, e diciamo le indagini, le inchieste, anche quelle giornalistiche, in Francia, ma anche arriva in Italia. Perché? Perché i rapporti più solidi sono con il nostro paese, per questo istituto Iliade, per questa nuova destra, chiamiamola così, anche se un po' sempre uguale a quella passata. Sono con il nostro paese e con quell'area fiorentina della destra organica Fratelli d'Italia. Un patto solido è stato stretto con Passaggio al Bosco, una società editrice fondata da Marco Scatarzi, regolare contributore del partito della Premier, come risulta dai prospetti contabili che la Stampa ha consultato. Nel catalogo sono presenti diverse pubblicazioni realizzate in partnership con l'Istituto Iliade su temi cari al mondo identitario. L'ultima collana è dedicata alla formazione dei bambini e promette dame, cavalieri, folletti, draghi e dei, tra storia, sacralità e fantasia, l'immaginario eroico dei nostri antenati si proietterà in avanti. L'iniziativa è stata presentata al Salone del Libro di Torino, poi vabbè, due titoli per Alessandro il Grande, poi i valori dell'Europa bianca, più politica l'alleanza invece con Azione Studentesca, l'organizzazione inserita come gruppo organico nello Statuto di Gioventù Nazionale e la parte giovanile di Fratelli d'Italia. La commemorazione di Dominique Venner era stata organizzata all'Istituto Ilide come evento europeo da svolgere in contemporanea in più paesi. E così, mentre la polizia di Parigi vietava l'evento per incitamento all'odio razziale, in Italia Azione Studentesca riempiva di striscioni e manifesti le strade. Il tuo sacrificio per la civiltà, Dominique Venner, martire d'Europa, hanno scritto i giovani militanti di Azione Studentesca il 12 giugno dello scorso anno. E poi avanti, avanti, avanti con Roberto Fiore, con Gabriella Ninolfi e così via. Questo era Andrea Palladino sulla Stampa. Invece da Repubblica volevamo leggervi il ecco qua un pezzo di ricostruzione molto interessante di Tonia Mastrobuoni da Berlino. Il gasdotto sabotato, un soldato ucraino incastrato dal DNA è indagato a Berlino. Leggiamo, va. A fine settembre una barca a vela scivola tra i flutti del Mar Baltico, protetta dal buio della notte, e punta in direzione Danimarca. È partita dall'isola tedesca di Rügen, a pochi chilometri dalla frontiera polacca. Il mare è calmo, ma al porto un uomo si è insospettito. È un portuale che ha provato a rivolgersi ai sei uomini dell'Andromeda, prima in tedesco, poi in inglese, invano. Lo yacht sta per partire quando un membro dell'equipaggio si avvicina a lui, gli allunga i soldi in contante per l'ormeggio e se ne torna sulla barca. Qualche ora dopo i sismografi danesi rilevano una scossa di terremoto, l'epicentro una bomba esplosa in fondo al mare. Più tardi si scoprirà anche che due degli uomini a bordo dell'Andromeda erano sommozzatori che usavano passaporti falsi, tra di loro parlavano in ceco e in polacco, probabilmente hanno fatto tappa nel piccolo porto di Rügen privo di telecamere di sorveglianza per caricare sullo yacht l'esplosivo per l'attentato. Sono alcuni dei dettagli che gli inquirenti tedeschi stanno faticosamente mettendo insieme da quando quella barca noleggiata da un'azienda polacca intestata a una donna di 55 anni di Kiev è diventata il centro delle indagini sul clamoroso caso di sabotaggio che ha messo fuori uso il gasdotto più controverso del mondo, il Nord Stream 2. Sullo yacht sono state trovate tracce di esplosivo e di DNA di un uomo e i sospetti si stanno addensando sempre di più in una sola direzione, l'Ucraina, e in particolare su un membro dell'equipaggio che la BKA, cioè i servizi segreti tedeschi, pensano sia un soldato ucraino 26enne che avrebbe usato un falso passaporto rumeno per identificarsi in Germania. Secondo alcuni media tedeschi, gli inquirenti avrebbero perquisito a fine maggio l'appartamento della sua ex compagna, avrebbero prelevato prove di DNA del figlio per confrontarle con quelle trovate sullo yacht. La donna avrebbe consegnato il cellulare agli uomini della procura e starebbe collaborando. Il 25 maggio un'altra perquisizione nell'appartamento di una persona non indagata a Francoforte. Insomma, in poche parole, il soldato è sospettato di aver partecipato al sabotaggio di Nord Stream 2. Lo ricordate, no? Il danno dell'oleodotto nel Mar Baltico.
Sublime, super fine, she was never lying, strutting in the heels or her slides, either way, eyes on her every single day, week, year, everyone wondering how she does it with no fear, all that confidence, was it heaven sent, does it come within, does it come run out, I don't know, she'll just have them running out and in, and they want to sin.
Chissà se si capirà poi pian piano anche il ruolo di un altro dei piccoli misteri che succedono, come la barca rovesciata sul Lago Maggiore con a bordo un 25 persone, quasi tutti di agenti dei servizi italiani e israeliani. E andiamo a vedere un altro approfondimento, l'ultimo per questa rassegna stampa, è quello che riguarda bici, l'impatto sul turismo, ne scrive il Sole 24 Ore, gli dedica anche la foto del giorno, l'economia delle due ruote, Pierangelo Soldavini a pagina 11. Sentiamo qua che cosa ci dice il cicloturismo: impatto per 7,4 miliardi, quasi la metà da 2 milioni di cicloturisti attivi. L'anno scorso era stata la Valle del Savio, oggi ferita dalle devastazioni che hanno sconvolto la Romagna, essere scelta come percorso cicloturistico più attrezzato per la promozione del territorio. Quest'anno l'Oscar del cicloturismo si è spostato in Toscana, andando a premiare la ciclopedanale Puccini. È una ciclovia in musica che connette il patrimonio culturale e ambientale tra Lucca e la Versiglia, raccontando i luoghi e la vita del compositore di cui si celebrerà l'anno prossimo il centenario della morte. Il passaggio di testimoni è avvenuto proprio a Cesena, dove pochi giorni fa il fiume Savio ha provocato distruzioni in un territorio che ha fatto dell'accoglienza e del turismo una delle risorse fondamentali, che ora cerca di ripartire puntando sulle due ruote, turismo lento, per permettere di godere appieno delle ricchezze culturali, paesaggistiche, enogastronomiche, umane dell'Italia. Il turismo su due ruote è per vocazione rispettoso dell'ambiente. L'Oscar del cicloturismo è un momento di riflessione su come sia necessario imparare tutti a rispettare di più la nostra terra, un momento di formazione per incentivare questa forma di turismo sostenibile. E poi si fanno i conti, quanti sono i cicloturisti? Sono quasi 2 milioni in Italia. Tutti i turisti che considerano la bicicletta parte integrante delle vacanze per svolgere la propria attività e la propria esplorazione dei luoghi, questa è la definizione statistica, sono 1,9 milioni. Come spendono? Spendono per l'alloggio, per ristorazione, per i vestiti, per lo svago e la cultura, perché le vacanze in bicicletta ovviamente poi sono vacanze dove si fa anche tutto il resto. Banca IFIS ha fatto questo rapporto che si chiama Ecosistema della bicicletta, se vi interessa. Le sue prospettive rimangono positive anche per il 2023, anno in cui si prevede una crescita del 15% dei ricavi. A condizionare lo sviluppo sono l'aumento delle ciclovie turistiche dotate di servizi ad hoc, l'organizzazione dei tour di gruppo, intercettare poi la richiesta anche del pubblico turistico straniero, l'accessibilità per favorire il turismo integrato col patrimonio urbano. Qualche giorno fa Fabio Fimiani ci aveva raccontato in Metroregione anche delle strade in montagna che vengono un po' rovinati, sentieri belli un po' spianati per fare le piste ciclabili, perché ogni cosa poi porta anche qualche ovviamente problema, danno, esagerazione, perdita di invece diciamo effetto indesiderato, non so come si chiamano, costi esterni, non so più come chiamarli. Comunque, che i cicloturisti abbiano superato nella Svizzera italiana il numero di sciatori è un dato molto interessante che ci dice un po' la tendenza. E allora, visto che ci avete scritto come da richiesta i vostri messaggi sulla bici, eccoli qua. Vado al lavoro in bicicletta e nel tragitto incontro altri sconosciuti ciclisti con cui mi saluto. Ci scambiamo una buona giornata. Gli automobilisti al semaforo non lo fanno mai. Questo piccolo gesto mi riempie di piacere ed orgoglio di essere cittadino ciclista. Buona giornata, Renato. Anch'io nel mio piccolo da 30 anni vado al lavoro in bicicletta e sono 15 km al giorno. Grazie Fernando. Più rispetto per le biciclette, non inquina, ti fa fare movimento, simbolo della staffetta partigiana, più bici e meno auto per città migliori, per me il veicolo d'elezione, lavoro, spesa, tempo libero, Elena. E allora tra poco cominciamo a parlarne anche di biciclette in una maniera un po' più organizzata, con chi ne sa, sicuramente più di me che non ne so, a tra pochissimo con la ultima parte di Itaca, l'ultima mezz'ora in nostra compagnia.